davanti a questo incontro di oggi che ha per ospite molto gradita Isabella Insolvibile, che abbiamo già avuto con noi in occasione del convegno organizzato per l'anniversario nel settembre del 2013 del massacro della resistenza italiana, del massacro di Cefalonia. Isabella Insolvibile è stata assegnista di ricerca all'Università Federico II di Napoli, adesso all'Istituto Italo-Germanico come borsista a Roma. È un'esponente eroica di questa schiera di giovani storici che combattono nelle trincee di prima linea della storiografia italiana, con ricchissime pubblicazioni al loro attivo, con un grande impegno e a fronte di questo una situazione di precarietà disdicevole, tanto più se si pensa che appunto se si va avanti di questo passo forse il destino dell'insegnamento della storia dell'università italiana rischia di ridursi appunto a riferimenti librari, bibliotecari, quando un giorno saranno finiti gli storici, ci saranno dei libri da leggere, ma se lo stimolo che si dà alle giovani generazioni per portare avanti la ricerca è questo, il panorama non è eccellente. Detto questo, però, Isabella, come tanti altri della sua generazione, lotta, scrive, ricerca, ha una ricchissimo gruppo di pubblicazioni al suo attivo, è una delle più esperte storiche militari italiane, specializzata soprattutto sui temi che riguardano appunto la Seconda Guerra Mondiale, la resistenza e la vicenda di Cefalonia, appunto alla quale ha dedicato moltissimi studi. Quello di cui ci parlerà oggi è stato oggetto di un articolo che lei ha pubblicato sulla rivista sul giornale di Storia Contemporanea, per chi vuole cercarselo, che mese è? Il primo numero del 2015, e ha un articolo, una ricerca che ha un'analisi, che ha per saggio quello che è passato, secondo l'espressione più impiegata, come l'armadio della vergogna, cioè quel famoso armadio nel quale erano custodite quasi 700 fascicoli relativi a crimini di guerra commessi da nazisti e da fascisti nel periodo che va dall'8 settembre 43 alla ritirata dei tedeschi dall'Italia nella primavera del 45. È un periodo che è un destino, quello di questi criminali di guerra, che per motivazioni assortite, soprattutto per questioni di opportunità relative alla nuova divisione dell'Europa in due blocchi tra est e ovest, e relative appunto a questioni anche di opportunità politica, diplomatica, geopolitica, e anche a scarsa forza dell'Italia nel far valere i diritti delle vittime di questi crimini di guerra, sono appunto destini di personaggi che in molti casi sono rifluiti, defluiti nella vita normale. A Verona abbiamo un caso emblematico di questo, con la figura di Adolfo Righetti, che era uno dei carnefici del colonnello Fincato, che non è mai più stato trovato dopo la guerra, con quella di Nicola Furlotti, che è figura tristemente nota della vicenda repubblicana, della Repubblica Sociale a Verona. Oppure pensiamo anche a figure che hanno intersecato questo palazzo, questo cuore del male, che era l'edificio delle assicurazioni nazionali dell'INA di Corso Porta Nuova, dove era sede il cuore delle polizie naziste durante l'occupazione in Italia, il famigerato ufficio 4B4 che si occupava della deportazione degli ebrei dall'Italia, più oltre a quello tutta una serie di incarichi operativi di questa Sicherheitsdienst, cioè i servizi di sicurezza nazisti. E quindi pensiamo ad esempio alle due figure cardine di questo famigerato ufficio, cioè Dannecker e Bosshammer. Dannecker morirà nel 45, ma Bosshammer tornerà in Germania, farà l'avvocato e verrà solamente processato nei primi anni 70, giusto in tempo così per avere la soddisfazione di averlo preso e inquadrato, perché poi morirà l'anno seguente dopo aver fatto una sua vita di normale professionista giurista nella sua Germania non più nazista, ma che l'aveva comunque tranquillamente accolto senza troppo andare a dirimere quale parte avesse avuto nella vicenda precedente. Oppure pensiamo che l'ha transitato anche lui da Verona, forse il caso più eclatante di questi fascicoli mai aperti, alla figura di Theodor Seleke, che è il capo della polizia nazista a Milano, responsabile della strage di Piazzale Loreto, responsabile di tutta l'attività repressiva compiuta a Milano dai nazisti dal 43 al 45, della deportazione degli ebrei, il quale, finita la guerra, torna in Germania diventa in brevissimo tempo un agente molto prezioso dei servizi di informazione americani della CIA e soprattutto conclude la sua carriera, morirà a 104 anni, la dimostrazione che la giustizia sulla terra non c'è, tranquillamente nel suo letto, e soprattutto compierà la sua carriera come capo dei servizi di sicurezza della Germania federale. Restata emblematica la frase con la quale lui rispose alla giustizia italiana quando venne aperto finalmente un procedimento contro di lui, dicendo che lui, se fosse tornato in Italia, avrebbe rifatto tutto quello che aveva fatto 30 o 40 anni prima. Quindi neanche una resipiscenza o una assunzione di responsabilità, ma anzi una ridichiarazione di fierezza per il dovere che lui aveva compiuto da comandante dei servizi di sicurezza nazisti in quella che di fatto era la capitale della Repubblica Sociale Italiana. Questo saggio di cui vi parlerà Isabella è particolarmente interessante perché non è solamente una disamina della vicenda del perché questo armadio sia stato tenuto chiuso e delle motivazioni che hanno insabbiato queste pratiche, ma è particolarmente affascinante perché cala la vicenda nelle dinamiche anche del passaggio da Prima a Seconda Repubblica, nel passaggio da eroi della resistenza a vittime delle rappresaglie, cioè affronta nel loro profondo tutta una serie di problematiche che riguardano anche la gestione della memoria resistenziale, della memoria delle stragi e della storia appunto della resistenza e delle stragi in maniera particolarmente vivace. Io non le rubo altro tempo, tranne che per ricordare una serie di appuntamenti prossimi, venturi così a breve, ovvero domani mattina la consegna alle ore 11 allo Stradone Portapaglio, Società di Mutuo Soccorso, del premio Vittore Bocchetta 2015 al professor Gilberto Lonardi, alla presenza appunto del titolare del premio Vittore Bocchetta. Lunedì 23 novembre alle 17 in Accademia verrà presentato il saggio di Roberto Bonente, domani partiamo per non so dove, dedicato come sapete ai deportati della Valpolicella, presenti Gilberto Lonardi e il nostro direttore Federico Melotto, incontro introdotto dal presidente emerito dell'Accademia Vittorio Castagna. Mercoledì 25 novembre alle 17 in Sala Montanaria Letteraria ci sarà invece l'incontro sul soggetto dell'economia della crisi, un nuovo modello di sviluppo, con l'economista Laura Pennacchi, presidente Gabriella Poli, che è il presidente dell'Ibres, Roberto Bonente, e con i saluti della presidente della Letteraria Daniela Brunelli. Il 26 alla Biblioteca di Caprino presentiamo invece la ristampa prodotta anche grazie all'impegno di Roberto Bonente e di Olinto Domenichini, che hanno messo a posto alcuni dettagli così di editing, la ristampa del volume che Lucio Fincato aveva dedicato a suo papà e che abbiamo voluto insieme alla famiglia patrocinare perché ci sembrava un importante contributo alla memoria di Fincato nel 70° della Liberazione, soprattutto un sottrarre questo lavoro fatto con amore da suo figlio Lucio a una dimensione meramente familiare o privata, dandogli appunto la veste di un volume con un ISBN, una catalogazione, una possibilità di essere acquistato e diffuso. E infine, continuando questa ricca serie di impegni che ha visto appunto nomi importanti succedersi qui, da Belluna Gentile a Barbero, che avremo ospite l'11 di dicembre, avremo qua Mimmo Franzinelli sabato prossimo, che ci parlerà di un libro straordinario, una delle sue poderose ricerche d'archivio sulla vicenda che allaccia la vicenda resistenziale a quella della neonata Repubblica, con tutti gli scandali, misteri, annessi e connessi, cioè quella del famoso carteggio che Mussolini avrebbe intrattenuto con Winston Churchill, che sarebbe stato portato con lui nella famosa valigetta di Dongo, che sarebbe poi stato oggetto di trame, di ricerche da parte dei servizi segreti inglesi nel secondo dopoguerra. Un tema molto interessante che Mimmo ha affrontato con la serietà di storico che gli è propria. Io ringrazio ancora una volta Isabella Insolibile, che tra l'altro ci porta anche una ventata di giovinezza non disdicevole, e le do la parola per il dopo. Grazie.
Grazie. Io ringrazio Stefano, ringrazio Federico Melotto, che avrebbe dovuto essere qui, ma so che gli ho detto ieri, guarda, che è un nostro diritto ammalarci ogni tanto, non troppo ovviamente, però ogni tanto possiamo permettercelo. Ringrazio l'istituto. Io faccio parte, sono un membro del consiglio direttivo dell'istituto di Napoli, Quindi diciamo che io qui mi sento a casa, sono anche un membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale, però questa cosa, cioè io sto venendo a casa mia a parlare con gli amici di questo tema. Quello di cui vi parlerò è il risultato di una ricerca piuttosto lunga e alla quale tengo tantissimo, nel senso che io ho scritto due libri e mezzo prima di questo, e tuttavia forse la scrittura di questo saggio, che sono circa 40 pagine contenuto in questa rivista, è forse stata una delle cose più complicate che abbia scritto, studiato finora nel mio percorso scientifico. E spero di essere chiara. Se c'è qualcosa che dirò in modo poco chiaro, anche durante la mia spiegazione, interrompetemi, chiedetemi, perché io non vedevo l'ora di parlarne in realtà in pubblico di questi argomenti e mi fa molto piacere farlo qui, anche perché ci saranno delle cose che io vi dirò a titolo di ipotesi. Noi lavoriamo sui documenti, usiamo le fonti, però per alcune cose le fonti non ci sono o non sono ancora disponibili, perché come vi ha detto Stefano entriamo proprio nell'ultimo ventennio anche con questo discorso, e quindi da storica non mi potevo limitarmi a raccontare un fatto, ma dovevo cercare di interpretarlo. Quando non hai le fonti, allora fai delle ipotesi e poi vedremo se in futuro queste verranno verificate, verranno confermate oppure no. Allora, il titolo che ho dato a questo intervento è molto simile al titolo del saggio. È la parte che diciamo che è più particolare, al di là dell'armadio della vergogna di cui Stefano vi ha accennato. Io dirò fra un attimo solo un paio di dati, così avremo la situazione più chiara. È quel definitiva fra virgolette, archiviazione definitiva. Come sicuramente molti di voi sanno, il sistema in Italia, la legge italiana prevede che un'archiviazione sia o non sia, non può essere né provvisoria né definitiva. Se ho scelto questo non è perché sono impazzita, ma perché c'è una ragione che vi spiego subito. Ecco, altre virgolette e invece la parola in questo caso è provvisoria. Come vedete nella fotografia che è sulla slide, ho fatto un rettangolino rosso intorno a quelle parole provvisoria archiviazione. Questo documento è il documento presente in ognuno dei 695 fascicoli che costituiscono questo archivio, che era situato a Palazzo Cesi a Roma, sede della Procura Generale Militare, che è stato rinvenuto casualmente nel 1994. Il procuratore militare del 1960, Enrico Santacroce, stabilì di sistemare questi 695 fascicoli e il loro registro generale in questa stanza, che è appunto giornalisticamente stata definita in maniera piuttosto felice armadio della vergogna, diciamo in un piano basso di questo Palazzo Cesi, e di archiviare provvisoriamente questi fascicoli. Questi fascicoli cos'erano? Erano il risultato delle indagini degli organi di polizia relativa alle stragi naziste e fasciste compiute da appartenenti all'esercito tedesco, ma anche da appartenenti all'esercito repubblichino, insomma all'esercito di Salò, nei confronti di civili e militari italiani dopo l'armistizio dell'8 settembre in Italia e all'estero. Le cause di questo provvedimento illegittimo e illegale, perché appunto l'archiviazione provvisoria non esiste come istituto ed era illegittimo e illegale archiviare, sono state a lungo indagate, diciamo in questi 20 anni. L'armadio o almeno questo archivio è stato rinvenuto durante le indagini dell'allora procuratore militare Antonino Intelisano relative al caso di Kripke. Probabilmente ricordate, stiamo parlando dell'eccidio delle fosse ardeatine e di questo ufficiale che viene trovato in Argentina e che dà il via a una serie di ricerche. Quindi durante queste ricerche, cercando la documentazione che potesse supportare le accuse nei confronti di Kripke per l'eccidio delle fosse ardeatine, viene ritrovato questo materiale. È un materiale immenso, 695 fascicoli, che raccontano un duplice delitto fatto nei confronti di queste vittime, quello di allora fatto dai tedeschi o dai fascisti e quello degli anni successivi, perché per queste vittime non ci fu mai giustizia. Allora si sono chiesti da in tanti il perché. Si è parlato della negligenza del singolo soggetto, cioè il procuratore militare di allora, Enrico Santa Croce, di sua spontanea iniziativa, perché non vuole lavorare, perché non ha voglia di, decide di archiviare provvisoriamente. La storiografia non è molto convinta di questo, ma non soltanto la storiografia, e quindi avanza altre due ipotesi che poi verranno confermate anche dalla documentazione, che in questo caso c'è, perché se facciamo riferimento agli anni tra il 45 e il 60, quindi è materiale d'archivio che noi possiamo consultare. E si scopre che c'è un duplice discorso che fa riferimento da una parte ad equilibri internazionali, cioè che cosa succede? Nell'immediato dopoguerra, soprattutto per quanto riguarda la Germania dell'Ovest, quindi quei militari che avevano fatto parte, in particolar modo, non tanto delle SS ma della Wehrmacht, voi dovete considerare che la gran parte delle stragi, o almeno moltissime stragi, per esempio nel meridione tutte le stragi, vengono compiute dalla Wehrmacht, che è l'esercito regolare tedesco, non sono le SS, non è un corpo di elite, è l'esercito regolare. Al sud, per esempio, dove, per esempio nella mia regione ci sono, io faccio parte anche del gruppo che sta scrivendo l'Atlante delle stragi, nella mia regione in 3 mesi di occupazione ci sono circa 1500 morti civili, tutti fatti dalla Wehrmacht. Al sud non ci sono le SS, non ci sono proprio le SS, da Roma in su vedremo le SS. Quindi che succede? Che questi soprattutto alti ufficiali, nel dopoguerra vengono in parte, non tutti ovviamente, non i più noti responsabili, ma alcuni di loro poi scopriremo che saranno tra i maggiori responsabili, e reintegrati nell'esercito della Repubblica tedesca occidentale. La Germania stessa, la Germania occidentale, diventa il baluardo, il cuscinetto nel mondo che è diviso in due nella guerra fredda, quindi non va messo in discussione il riarmo di quel paese, innanzitutto chiedendo loro i criminali di guerra, la consegna dei criminali di guerra. Seconda questione, abbiamo una questione di criminali italiani che ci vengono richiesti da numerosi paesi che le truppe italiane hanno occupato e invaso nella fase bellica che va dal 1940-1943. È anche precedentemente per l'Etiopia, per esempio. Stiamo parlando di Grecia, Albania, Jugoslavia, Francia, Unione Sovietica, paesi che ci chiedono la consegna dei criminali e noi non consegneremo mai nessuno. Nessuno dei nostri criminali verrà mai consegnato per i richiedenti. E ovviamente se poi noi chiediamo i criminali degli altri paesi, qualcuno ci potrà chiedere i nostri, e quindi viene messo tutto a tacere. Cosa succede? Nel 1994, come vi ho detto, durante le indagini relative al caso Frick, viene scoperta questo archivio di materiale provvisoriamente archiviato. La scoperta avviene in un momento particolare, il 1994. Che cosa sta succedendo? A livello internazionale è appena successo, c'è il crollo del muro, c'è il crollo dell'Unione Sovietica, c'è la fine della guerra fredda, quindi la fine dell'equilibrio bipolare, e forse anche questo dà un po' il via libera, il momento giusto per scoprire le carte o cambiare stagione, se vogliamo pensare all'armadio, quindi uno sollecita poi i vari modi di dire. Poi c'è una forte crisi nazionale e sono gli anni che ovviamente la situazione nazionale è influenzata dal contesto internazionale, questo è naturale, lo è sempre, soprattutto in quegli anni, una crisi nazionale che però comprende Tangentopoli, Mani Pulite, il crollo dei partiti il crollo della cosiddetta prima repubblica. In realtà secondo me la repubblica è sempre la stessa, perché per cambiare repubblica devi cambiare costituzione e noi per fortuna non l'abbiamo cambiata. Tuttavia i partiti che hanno costruito la democrazia repubblicana dal 46 in poi crollano, chi per un motivo chi per un altro, ma crolla, quel sistema crolla e qualcuno si propone come nuovo. Ovviamente quel nuovo che si sta proponendo non ha nessuna delle caratteristiche di rappresentanza che i partiti nati dalla resistenza e dalla nascita della Repubblica avevano, tuttavia si propone come nuovo. E si afferma pian piano quello che Giovanni De Luna ha definito il paradigma vittimario. Allora, voi sapete, quando frequentate l'Istituto della Resistenza, di una terra come tutte le nostre terre italiane, ma complessa. Parlare di resistenza e parlare di strage non è un discorso semplice molto spesso. Voi sapete che la resistenza è purtroppo sempre stata un patrimonio solo di una parte, non è stato un patrimonio collettivo. In quel momento, con la classe politica delegittimata, che viene ulteriormente delegittimata dalla scoperta dell'armadio della vergogna, perché è quella classe politica che per ragioni politiche ha costituito l'armadio, c'è bisogno però di proporre agli italiani qualcosa di nuovo. La politica lo propone, e sappiamo con quali personaggi. La società lo propone con le vittime. Le vittime sono perfette, perché non sono partigiani, non hanno preso le armi e scelto una parte, sono semplicemente vittime, senza colpe secondo una determinata categoria, senza scelta, perché non hanno scelto. Quindi, man mano, se lo notate, da quegli anni in poi, e la riscoperta dell'armadio che avviene proprio al momento giusto, aiuta questo discorso, al discorso sulla resistenza, sulla lotta armata, sulla resistenza civile, la resistenza disarmata, si sostituisce quello sulle vittime. Quante volte negli ultimi anni, anche in occasione del 25 aprile, che è la festa della resistenza, si parla invece di stragi. Sono due discorsi che in realtà non dovrebbero mescolarsi, dovrebbero essere tenuti distinti, anche se sempre all'interno dello stesso contesto. Cosa succede dopo il 94? Ci sono due versanti da esaminare, il versante giudiziario e il versante politico e storiografico. Dal punto di vista politico e storiografico succedono due cose. Da un lato, le stragi diventano appunto il movente della commemorazione collettiva. Beh, va benissimo parlare delle stragi, queste vittime per lungo tempo, troppo tempo, non sono state ricordate, non hanno avuto nessun tipo di giustizia, tuttavia non va bene quando i discorsi si sostituiscono. E quindi quando parliamo, si comincia a parlare dei caduti di tutte le parti, si comincia a equiparare, si comincia a dire in fondo sono tutti morti, ed è un discorso che non funziona. Dall'altro, ovviamente, per fortuna, una storiografia di diverse generazioni comincia ad affrontare questi argomenti, a confrontarsi, a produrre degli ottimi lavori, e non lo fa solo la storiografia, lo fa anche una parte del giornalismo. Quello che vedete in basso nella slide è quello che stiamo scrivendo adesso, che tra poco sarà pronto, che è l'Atlante delle stragi nazifasciste. Abbiamo fatto un grosso lavoro che stiamo concludendo. Non so voi come siate, noi abbiamo consegnato. Sono discorsi dolorosi. Dall'altra parte, versante giudiziario. Ovviamente anche all'interno della magistratura militare, soprattutto a partire da lì, ci si interroga del perché, come è stato possibile che queste cose siano state nascoste in questa maniera così illegale, illegittima. Quindi innanzitutto si insedia una commissione interna alla magistratura militare, che riscontra nella ragion di Stato la motivazione lo faccio molto breve, ovviamente il discorso è complesso, dell'azione di Santa Croce. Subito dopo si insedia una commissione giustizia all'interno della Camera dei Deputati, che ravviderà nella stessa ragione, la ragion di Stato, l'azione di Santa Croce, l'archiviazione provvisoria. Ancora, e siamo negli anni 2003-2006, se vi fate un conto dei governi, eccetera, eccetera, capite che anni sono, si insede una commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi alle stragi nazifasciste. È una cosa molto seria. E tuttavia in questo caso la commissione conclude i suoi lavori nel 2006 con due relazioni, diverse l'una dall'altra. La relazione di maggioranza, che è la relazione che fa riferimento al governo in carica, parla della negligenza del singolo soggetto, è stata una decisione arbitraria, sbagliata indubbiamente, ma di quelle singole persone. La commissione di minoranza invece parla di nuovo della ragione di Stato, che poi è la tesi che in realtà la storiografia più accreditata condivide e ha sposato. Non c'è solo questo però, una volta che vengono scoperte quelle carte vanno lavorate, non solo per esigenza etica, ma proprio per obbligo di legge. Quelli sono ancora materiali che vanno lavorati, anche se è passato molto tempo. E allora succede questo, che le procure di competenza ricevono i fascicoli che vengono inviati, ovviamente a partire da Roma, e a quel punto devono lavorare questi fascicoli. Io ho fatto uno studio specifico, e soprattutto di quello vi parlerò, sui casi esteri, cioè ciò che è avvenuto all'estero, perché all'estero non è avvenuta solo Cefalonia, come forse Cefalonia ormai è abbastanza nota, ma ce ne sono tantissimi di casi. E ovviamente i casi esteri sono di competenza di Roma, perché sono appunto territori esteri. Vengono fatte numerosissime indagini in questo arco temporale e vengono fatti anche molti processi, purtroppo però concentrati in alcuni momenti e in alcuni luoghi. Qua a Verona c'è un processo molto importante, in realtà, quello a Misha Seifert, che tra l'altro ha condannato anche l'appello. Su Seifert voglio dirvi solo questo: lui poi è stato messo in prigione a Santa Maria Capua Vetere, che è il posto dove io faccio lezioni ogni tanto all'università. Quando è morto, il comune di Santa Maria ha ritenuto di dover pagare dei funerali con tutti i crismi per questo nostro criminale di guerra, boia del lager di Bolzano. Ovviamente c'è stata una bella sollevazione che non ha avuto nessun esito, ma almeno c'è stata, lo possiamo dire. Invece la maggior parte delle inchieste e dei processi vengono fatti e celebrati alla Spezia tra il 2002 e il 2008, stiamo parlando delle stragi quelle grandissime, Civitella, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, eccetera eccetera, a Verona tra il 2008 e il 2010 e a Roma dal 2010 a oggi. Sono passati circa 20 anni, questo 20 anni ve lo ripeterò più volte perché purtroppo è anche un mio cruccio personale. C'è Torino che fa due processi dando due ergastoli, uno a Napoli che si conclude con l'assoluzione, a Roma che appunto a Roma vengono assegnati 129 fascicoli dei 695, a parte Cricche, che è quello che scatena tutto quanto, verrà fatto solo un altro processo che si concluderà con l'assoluzione. Per capire che cosa è successo, io sono partita da Cefalonia, perché come vi ha detto Stefano, studio questa storia da molti anni, ho un coinvolgimento anche personale, perché non soltanto mio nonno era lì e si è salvato, ma perché ormai sono cresciuta con Cefalonia, ho cominciato a studiarla a 21 anni, adesso ne ho 37, quindi praticamente è la storia, è il grande amore, quello che non passa mai, che non si dimentica mai. Allora, la documentazione relativa a Cefalonia è nell'armadio della vergogna, viene rinvenuta nel 94 e tuttavia la prima indagine della Procura Militare di Roma è del 2007, perché sostanzialmente nessuno fa niente fino al 2007. Nel 2007 c'è un'inchiesta di Monaco, di Baviera, ci sono delle proteste sulla stampa e quindi il procuratore decide di agire. Ha un solo indagato che muore durante le indagini e che quindi il processo con lui non arriverà mai in aula. Il processo tuttavia verrà celebrato dal successore di Intelisano, che è Marco De Paulis, e arriverà in aula nel 2013. Il 18 ottobre del 2013 c'è stata la prima sentenza per questo caporale che è stato condannato all'ergastolo, ovviamente in contumacia perché non si è presentato stranamente al processo, e che però ha significato moltissimo sia per le famiglie, che per anni non si erano mai arrese in questo senso, sia per la società civile, perché per quanto simbolica la cosa ha un peso, vuol dire che una giustizia c'è, che può essere applicata anche a un caporale, perché io sono responsabile delle mie azioni e anche il caporale, è stato dimostrato ovviamente in sede giudiziaria che tutti i soldati che stavano a Cefalonia sapevano degli ordini e avrebbero potuto rifiutare di eseguirli. È stato riscontrato anche dalla storiografia che non è mai successo nulla a nessuno di quelli che si sono rifiutati di eseguire degli ordini palesemente illegittimi, quali quello della fucilazione di prigionieri di guerra disarmati, per non dire di donne e bambini. Allora mi sono chiesto, va bene, Cefalonia, lo sappiamo, è una storia sfortunata e tragica, è andata così per Cefalonia, per altri casi sarà andata diversamente. E quindi ho chiesto di consultare tutti i fascicoli relativi ai casi esteri, perché io mi occupo per lo più di estero, quindi ho pensato di usare le conoscenze che avevo nella materia, al di là delle stragi di civili avvenute in Campania. Ho chiesto di vederli e mi sono resa conto che al di là di alcuni fascicoli che sono tuttora aperti o direi riaperti, ci sono 41 episodi, 26 relativi a noti, ciò vuol dire che sul fascicolo dell'Armata della Vergogna c'erano dei nomi, e 15 relativi ai ignoti. Bene, ho riscontrato che soltanto per 18 di questi episodi è stata svolta, nel modo in cui vi dirò, qualche tipo di indagine. Per il resto, per la gran parte, altri 22 episodi sono stati archiviati direttamente negli anni che vanno dal 94 al 99 per prescrizione, quando siamo di fronte, dopo magari vi faccio qualche esempio, a casi che non possono andare in prescrizione perché ci sono una serie di aggravanti e perché comunque si tratta di reati contro l'umanità. Di che tipo di cose si tratta? Si tratta di eccidi di militari disarmati dopo l'armistizio, Cefalonia, Kos, alcuni episodi in Jugoslavia, in Albania, eccetera, eccetera, e di omicidi e eccidi di prigionieri internati militari, quindi che avvengono nei lager di internamento. Nei paesi che vedete, Albania, Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Olanda e Polonia. Allora, dopo aver finito, credevo, di studiare Cefalonia qualche anno fa, ho deciso di vedere cosa era successo altrove, quindi ho studiato il caso di Kos. Il caso di Kos non lo conosce quasi nessuno, quindi non vi preoccupate, ve lo dico io brevemente. A Kos c'erano 4.000 italiani cercano di resistere per breve tempo ai tedeschi che sbarcano e si vogliono impossessare dell'isola, vengono sopraffatti e subito dopo la resa, quindi siamo di fronte di nuovo a prigionieri disarmati, gli ufficiali del reggimento che erano a Kos vengono praticamente tutti sterminati, sono circa 90 e questa storia l'ho ricostruita io per prima. E per fortuna oggi c'è l'inchiesta che è stata riaperta. Io sono il consulente tecnico del procuratore De Paolis che la sta studiando. Ovviamente, sapete, oggi è il 2015, se si faceva 20 anni fa magari avevamo qualche possibilità. Noi, tu dici, questi campano a lungo, ma noi speriamo quotidianamente che rimangano in vita il più a lungo possibile, perché questo potrebbe voler dire molto. Allora, che cosa ho scoperto con Kos? Che è quello che mi ha fatto scattare la curiosità, la molla. Io avevo consultato le carte dell'Armadio della Vergogna all'archivio storico della Camera dei Deputati, dove le carte sono depositate in copia, perché da commissione parlamentare d'inchiesta, finiti i lavori, ha versato il materiale all'archivio. Quindi nel 2005-2006 sono andata a guardare questo fascicolo relativo a Kos. E ho trovato, a parte tutto il fascicolo dell'Armadio della Vergogna, quello originario, a me interessava soprattutto capire cosa era successo dopo la riscoperta, dopo la scoperta dell'armadio e il rinvenimento della documentazione. Ho trovato lì però solo 3 carte relative agli anni 90. Ho trovato l'iscrizione del nome di questo generale Müller Franz Ferdinando nel registro degli indagati, e io sapevo benissimo che questo si chiama generale Miller Friedrich Wilhelm, cioè tutt'altro, solo che era stato ricopiato il nome sbagliato che era sul fascicolo dell'Armadio della Vergogna senza neanche una verifica, la richiesta di archiviazione e il provvedimento di archiviazione. Nel provvedimento di archiviazione si faceva riferimento a delle carte che sarebbero state trasmesse dalla Germania che alla Camera non c'erano, e quindi non avevo praticamente capito nulla. Qualche anno dopo ho chiesto di vedere il fascicolo in procura, al Tribunale Militare di Roma, competente per quel caso. E mi sono accorta che praticamente questo era stato un caso tra quelli lavorati, su cui c'era stato qualcosa. C'era una prima richiesta di archiviazione già nel 95, armadio scoperto 94, prima richiesta di archiviazione nel 95, e viene respinta perché il GIP dice no, questo è un reato imprescrittibile perché per le cose che sappiamo, quindi bisogna fare l'inchiesta. Passa qualche mese, perché insomma ci vuole un attimo di tempo per contattare la Germania, e cominciano a partire da Roma alcune richieste. Partono in liste e ci sono in fotocopie. Io poi, vedendo tutti i fascicoli, troverò le stesse identiche fotocopie in ognuno dei singoli fascicoli. E si cerca sempre questo generale Müller Franz Ferdinando, che non esisteva, o almeno non era quello relativo a Kos, alle strade di Kos e l'Eros. Le comunicazioni tra l'Italia e la Germania vanno avanti dall'ottobre del 97 all'ottobre del 99, circa 2 anni. In quel mese Intellisano richiede l'archiviazione, che in questo caso viene concessa dal GIP. La sua richiesta di archiviazione si basa su 3 comunicazioni provenienti dalla Germania. sono dell'8 ottobre 97, del 21 aprile del 98, del 10 marzo del 99. Allora, il nome di Miller o Muller compare solo nella prima richiesta e nel provvedimento di archiviazione, sparisce, nessuno lo cerca in Germania. Quindi sostanzialmente non ci sarebbe il motivo. Queste tre comunicazioni dicono che la Germania sta studiando, la prima, ci sono indagini in corso, la seconda dicono che sono state trovate varie notizie su alcuni ufficiali, alcune per esempio relative a un generale Kesterling Albert, non meglio identificato, stiamo parlando del comandante delle forze armate tedesche in Italia. E tuttavia il nome di Miller non c'è. E la terza, quella che dovrebbe essere conclusiva e che uno si aspetta, dice guardate Miller è morto, effettivamente era morto Miller, però non bastava cercare Miller, si poteva cercare anche qualcun altro come poi è stato fatto. La terza dice le indagini proseguono, comunque per favore interessate Carlo Gentile che è uno dei principali esperti, studiosi esperti di forze tedesche in Italia o contro gli italiani in quel periodo. Quindi non c'è mai scritto rinunciate ed esistete, ciò nonostante ciò basta per far riarchiviare il caso di Costelleros. Ho guardato tutti gli altri, ci sono sempre le stesse fotocopie, se non in un caso, è solo uno, l'archiviazione avviene sempre sulla scorta di queste tre comunicazioni in cui non c'è mai il nome dell'indagato, cioè non c'entra proprio niente, si archivia perché la Germania dice comunque stiamo continuando a cercare. Vengono cercati sempre solo alti ufficiali, tipo Kesterling non meglio identificato, Lanz non meglio identificato, condannato a Norimberga per cefalonia, per dire, o gente di questo livello. La cosa che poi io non mi spiegavo è che di fronte all'ufficio del procuratore c'è lo Stato Maggiore dell'Esercito e il suo archivio, proprio di fronte, in quegli anni, e in particolare dal 94, cioè anno della scoperta del cosiddetto armadio, viene istituita una commissione composta da ANPI, dalle altre associazioni combattentistiche, da ufficiali di alto grado di tutte le armi, rappresentanti del Ministero della Difesa, che studia gli episodi di resistenza all'estero. E nel 94 esce un libro dalla rivista militare dallo Stato Maggiore dell'Esercito sul Dodecanese, quindi anche sulle stragi di Costelleros. Il libro dove sono indicati i reparti che hanno fatto la strage a Costelleros non finisce mai nell'inchiesta del procuratore che ha l'ufficio di fronte, e questo continua con Schreiber, continua con le CD internati eccetera eccetera. Alcune fonti non vengono assolutamente consultate, cioè i tedeschi vanno a fare riferimento al VAST. Il VAST è un archivio importantissimo che ha gli elenchi perdite, cioè persi in forza, non morti, dei reparti tedeschi, che per noi sono fondamentali per individuare chi c'era, quale reparto c'era precisamente in quel posto. Tuttavia, prima di andare al VAST, uno dovrebbe andare a Friburgo, dove c'è l'archivio militare, che ti dice quali erano i reparti nell'area, perché tu non puoi andare a cercare gli elenchi di un reparto che non conosci. Non viene mai consultato, non viene mai contattato Carlo Gentile, che gli stessi tedeschi dicevano chiamate Gentile che sicuramente vi potrà aiutare. Nella maggior parte dei casi però, vedete l'elenco, questo è un elenco, alcune località, queste sono località, racchiudono più di un episodio, quindi non sono solo questi, vengono archiviati direttamente per prescrizione, senza alcun tipo di indagine, neanche un'indagine fatta in questo modo. Ora io mi sono chiesta, e soprattutto lo chiedo ai miei colleghi, di andarsi a vedere le carte italiane, perché ho il sospetto, dato che Kesterling era ricercato per l'eccidio di Gubbio, che i casi italiani siano stati maltrattati alla stessa maniera, e quindi praticamente ci sia ancora tutto da fare. Allora, 20 anni pesano tantissimo, voi vi rendete conto, se noi li stiamo cercando oggi queste persone hanno 90 anni e passa, 20 anni fa ce ne avevano 70 ed erano molti di più, quindi si sarebbe potuto fare molto di più. Che cosa è successo? E qua siamo nell'ambito delle ipotesi di cui vi dicevo prima. Allora, o c'è stata la negligenza del singolo soggetto, cioè il procuratore non aveva i mezzi, non aveva la forza, non aveva lo spirito per fare questo lavoro che effettivamente per chi l'ha fatto è un lavoro immane, richiede forze, richiede soldi che il nostro Stato non ha mai, eppure avrebbe parecchio da farsi perdonare. Richiede anche un certo, al di là dello spirito di servizio, richiede anche un certo spirito etico, è una, da cittadino oltre che da, da magistrato. Quindi forse questo, non sono molto convinta. E allora ripenso al contesto, perché abbiamo sempre questo vizio, noi contestualizziamo come, come professione, penso che in quegli anni che cosa sta succedendo? Ecco, è finita la guerra fredda, si sta costruendo l'Europa. La Germania sarà un baluardo di questa Unione Europea che in quegli anni che nasce, e che ci potrebbero essere delle differenze, come effettivamente poi nei pochi casi affrontati ci saranno, tra i due sistemi giuridici. Cioè quello che per noi è un omicidio che non va in prescrizione perché è particolarmente efferato, per loro non lo è. Effettivamente è così, è successo per Cefaloni, è successo per altri casi. E allora far emergere così forti le differenze tra due dei paesi costituenti l'Unione Europea può creare dei problemi, e quindi forse è meglio fare finta di lavorare un po', il resto mettere da parte. La conseguenza è un passaggio dall'archiviazione provvisoria di allora a un'archiviazione che diciamo definitiva. Per fortuna non in tutti i casi, perché De Paoli si è riaperta alcune inchieste tipo quella su Cos e Leros, che ha però il sapore molto amaro di una sentenza storica, ormai non c'è più niente da fare. Diciamo più o meno, però voglio concludere positivamente dicendo che dopo la pubblicazione del saggio la stampa, parte della stampa si è interessata a questa cosa, in particolare qua vedete Espresso e Fatto Quotidiano, e che all'inizio di ottobre alcuni deputati del PD hanno presentato un'interpellanza parlamentare al Ministro della Difesa relativa al, sì, lo so che non è leggibile, però lo trovate sul sito, se poi volete ve lo dico, relativa proprio al trattamento che questi fascicoli hanno subito dopo la loro riscoperta o scoperta. E ovviamente quello che è successo nella nostra, in questi giorni, le esigenze della contemporaneità sono importanti, sta facendo ritardare la risposta, che però prima o poi ci sarà. E noi speriamo che ci sia, perché qualcuno vivo c'è ancora. E non è perché ci vogliamo accanire contro i vecchietti, ma perché per le famiglie di quelle vittime, che sono secondo me vittime a loro volta, perché non hanno mai avuto neanche, in alcuni casi per COS, loro non sapevano neanche che fine avessero fatto, ce lo sono andata a raccontare io, è la certezza di uno Stato che comunque c'è, che va lentamente, che c'è un sacco di colpe, ma che non ha rimosso tutto. Soprattutto io ero nell'aula quando c'è stata la sentenza per Cefalonia, l'ho detto anche recentemente, io ho visto un po' di pace in quelle persone, il senso di giustizia, del non ci avete completamente rimosso e dimenticato. Quindi noi speriamo che le cose vadano avanti, che ci sia una risposta e che ci siano i fondi per finire le inchieste e le indagini. Adesso lo sapete anche voi, quindi spero che lo speriate anche voi. Grazie.
Ringrazio Isabella per questa dottissima relazione, anche per, non ultimo, per il suo impegno civile, perché insomma avete ben capito come non sia una storica e basta. Faccio presente, faccio le citare a Carlo Gentile, che sarà nostro ospite il 12 di dicembre, il giorno dopo quello in cui viene Barbero alla letteraria, sempre per noi, a parlarci appunto di queste, anche lui di queste vicende viste dal suo osservatorio tedesco. C'è molto tempo a disposizione, se ci sono domande, questioni da porre alla nostra ospite, come sempre in termini sintetici le darò il modo di rispondere.